Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Tredicesimo incontro. La maternità nel Nuovo Testamento di Assunta Steccanella.
Ben ritrovati a tutti. Abbiamo condiviso ieri la nostra riflessione intorno alla figura di Sara e abbiamo incontrato una donna che ha vissuto un cammino lungo di crescita personale, relazionale e spirituale, che si è compiuto nella maternità biologica. La maternità biologica, quindi, è arrivata quasi a suggello a quello che il Signore aveva operato in lei attraverso tutta la sua vita. Oggi riprendiamo la nostra ricerca riflettendo sulla maternità di Maria, che ci accompagna in un percorso praticamente inverso. C'è infatti un elemento che emerge con immediatezza dal confronto con i Vangeli. La prima cosa che ci viene detta di Maria riguarda il suo essere madre. La genealogia di Matteo ce la presenta subito come colei dalla quale è nato Gesù e il racconto continua identificandola come sua madre Maria. L'evangelista Giovanni addirittura non la chiama mai per nome, ma ne parla semplicemente come della madre di Gesù. È madre Maria, in radice, per vocazione, per grazia, e questo non solo a partire dal momento in cui ha concepito Gesù. È Luca che ci aiuta a cogliere la verità di questa affermazione. Cosa ci dice di lei? Luca narra che si tratta di una ragazza che vive in un piccolo paese della provincia di Galilea, lontana dal centro culturale religioso che è Gerusalemme. Vive in una realtà semplice, ma vive immersa nella speranza che anche attraverso di lei il Signore possa salvare il suo popolo. È la speranza di ogni donna ebraica, quella di poter essere madre del Messia atteso. Maria è una donna dell'attesa. Maria, come tutte noi quando ci affacciamo alla soglia della vita. Ma lo è in modo più radicale. Attende per la promessa di Dio, attende con tutta se stessa. È in quell'attesa vigile nella quale le intuizioni più vivide di solito si fanno spazio. Il Signore la sceglie. Proviamo a fermarci su alcuni momenti di quell'atto di Dio. La scelta di Dio verso Maria è un atto di pura grazia, un dono che lei non aveva chiesto né in qualche modo meritato. In tal senso possiamo dire che Maria è passiva. Però c'è qualche cosa che mette in discussione questo elemento. Lei riconosce subito nell'angelo un inviato di Dio. Perché? Proprio per quel suo stare come sospesa, con la sensazione che qualcosa di nuovo e di bello si stia preparando per lei, per quel suo avere radicalmente cuore e occhi aperti. E questo non è essere passivi. Assistiamo infatti a un dialogo dal carattere interpersonale. Lei viene interpellata ad esprimere la sua libera volontà e partecipa in pienezza con tutta la sua persona, con tutta la sua femminilità all'evento dell'incarnazione. L'angelo infatti non forza la sua volontà, ma le parla di un progetto e lei, molto concretamente, obietta. Non sono ancora la sposa di Giuseppe. L'angelo afferma la potenza di Dio e Maria, che era libera di dire no, che poteva chiudersi in un no, nel pieno della sua libertà dice di sì. Col suo fiat, lei diventa autentico soggetto dell'unione con Dio e si tratta di una soggettualità che si esprime nel segno dell'apertura. È infatti un atto di fede e la fede è essere aperti all'incontro con Dio che si fa presente nella nostra vita. Maria lo è totalmente, aperta ed accogliente. È in apertura fidente e totale all'amore, tanto che se ne lascia pervadere e l'amore in lei arriva a prendere corpo, a farsi carne. È in questo il suo essere piena di grazia. È questa pienezza che rende possibile il suo diventare madre di Dio. C'è qui un colore della maternità che è centrale. Accogliere un figlio è sempre un atto di fede. Noi ci apprestiamo a generare, fidenti che questo figlio sarà bello, buono, sano, sostegno, luce delle nostre giornate, che ci darà solo gioie, che non ci darà dolori. Questo è un atto di fede. Il progetto si inaugura sotto questo segno. E in fondo ogni figlio non è che questo. Un uomo e una donna si sono consegnati uno all'altra nella reciproca fede. Io mi fido di te quando ti dono me stessa. E il loro amore è diventato una sola carne che cammina sulla faccia della terra. Sappiamo però che concretamente non sempre quanto atteso e sperato si realizza. Anche di questo abbiamo un anticipo nella relazione di Maria con il suo Signore, nell'atteggiamento che lei assume subito davanti all'angelo. Dice: «Eccomi, sono la serva del Signore». La sua maternità, ancora come ogni maternità, è in radice l'icona del servizio. È un nuovo colore questo, faticoso. Noi non accogliamo spontaneamente l'idea di porci al servizio, spesso vorremmo piuttosto essere serviti. Maria è ancora maestra preziosa, perché in lei il servizio si riveste della dignità altissima che riposa nella consapevolezza. La consapevolezza di chi sa di poter essere di dono e di aiuto per l'altro e pone l'altro prima di se stesso. Maria quindi accoglie e dà alla luce Gesù. Ora, se nel libro di Genesi abbiamo avuto un accenno, sia pur breve, al sentire di Sara quando nasce Isacco, i Vangeli sono invece molto sobri per quanto riguarda Maria. C'è un bel racconto di Jean-Paul Sartre del 1940, nel quale l'autore prova ad immaginare che cosa può aver provato lei tenendo il suo figlio tra le braccia. E Sartre dice: «Questo Dio è mio figlio. Questa carne divina è la mia carne. Egli è fatto di me ai miei occhi e questa forma della sua bocca è la forma della mia. Egli mi assomiglia. È Dio e mi assomiglia. Nessuna donna ha avuto in questo modo il suo Dio per lei sola, un Dio piccolissimo che si può prendere tra le braccia e coprire di baci». Attraverso questo brano di fantasia possiamo intuire un altro colore dell'esperienza della maternità. Generare un figlio assomiglia alla sensazione di tenere il proprio Dio piccolissimo tra le braccia e poterlo ricoprire di baci. È la coscienza che ci è stato affidato qualcuno che nella sua fragilità, nella sua piccolezza e inermità, è in realtà più importante e più prezioso della nostra stessa vita. L'angelo però è andato via e Maria si trova adesso in cammino nella vertigine della fede. Quello che accade non rientrava nei suoi progetti. Tutto da quel primo momento va oltre quanto si fosse attesa. Il cuore accogliente diventa lo spazio delle domande. Maria medita in se stessa. Medita di fronte all'ossequio dei pastori e di fronte alla profezia del dolore da parte di Simeone. Lo stupore gioioso e insieme la preoccupazione e l'angoscia ne segnano il cammino, come per ogni madre. Anche interrogandosi, molte volte non capisce. Ma cerca il figlio sempre, lo cerca anche quando sembra vicino. È lo sguardo indagatore della cura, lo sguardo che a volte rischia di diventare opprimente, tanto da spingere il figlio a strappare per trovare la propria libertà, ad allontanarsi per affermare la propria identità. Fino a quel giorno, questo dinamismo continua fino a quel giorno, di nuovo fino alla fede. Uno sprazzo di luce in un cammino che lei già intuisce difficile, quando lei si accorge che lui è diventato grande e che può confidare in lui, quando non serve più né innalzare difese né costruire ponti di dialogo, perché c'è un'intesa spontanea, silenziosa. Siamo a Cana di Galilea. Lì Maria risponde ancora con un'apertura al figlio che le chiede conto di quale relazione intercorre tra di loro. Risponde con un atto di fede. Dice: «Fate quello che egli vi dirà». E il figlio si rivolge a lei non semplicemente come la mamma, mia mamma, qualcuno così intimo da diventare quasi un oggetto di possesso. Gesù la riconduce al suo essere donna, alla fecondità del suo essere donna, riportandoci di nuovo alla creazione, dentro il progetto di Dio per un'umanità fatta di uomini e donne a sua immagine, che abbiamo già incontrato nell'alleanza di Dio con Abramo e Sara. La ritroveremo, questa donna, sotto la croce. È l'Evangelista Giovanni ad offrirci in pochissimi tratti il senso del cammino di tutta una vita. Giovanni racconta che stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Maria quindi sta. Nel momento del dolore più grande, la madre sta accanto. È immersa per dare con il proprio amore l'unico sostegno possibile al figlio che ha generato e a cui si vede sopravvivere. Tutto questo è illogico, è innaturale. Eppure lei sta. Possiamo pensarla offrire tutta se stessa, purché la sofferenza del figlio finisca, purché quel calice passi presto, si svuoti, la sentiamo quasi vividamente pregare il padre perché quel calice passi. E il figlio la vede. Mi sono chiesta quanto amore serva per vedere l'altro da sé in un momento come quello. Eppure il figlio la vede. E non la vede solo fisicamente, ne vede lo strazio e la guida in un cammino di maternità spirituale che diventa meta e senso della maternità carnale. Dice ancora Giovanni, Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che egli amava, disse alla madre, «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo, «Ecco la tua madre». Maria ora è madre di una maternità più grande. Una maternità come capacità di generare vita, di stare accanto, di essere principio di futuro, che non è legata solo alla dimensione biologica, al concreto concepire e partorire figli, ma è un appello ad essere pienamente donna nel tempo che le è dato di vivere. Allora il Vangelo in Maria ci offre una sfida. Avere un cuore accogliente per essere madri come lei, una donna totalmente aperta all'amore, tanto che l'amore in lei prende carne e si fa concreto, si fa vita e cammina sulla faccia della terra, come ogni figlio che non è che questo, amore che cammina sulla faccia della terra. Avere un cuore accogliente, così che ogni uomo ci diventi figlio.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Tredicesimo incontro. La maternità nel Nuovo Testamento di Assunta Steccanella. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.